Modem.
Tutti hanno voglia di ripartire e quindi ci aspettiamo tanta gente che abbia voglia di festeggiare tutti insieme.
Un momento importante dopo questo periodo difficile, anche un periodo anche con delle incertezze, con dei momenti magari anche di paura, e finalmente adesso si vede quanto raggiunto e la popolazione può tornare, speriamo, ad avere un po' di tranquillità e serenità.
Qua comunque è sempre stato un luogo di ritrovo per tutta la comunità, quindi rivedere comunque i loro luoghi sicuramente cambiati, però la popolazione è contenta, è proprio contenta. Io lo vedo che sono tutti belli soddisfatti anche del lavoro che il comune ha fatto per la comunità.
Un po' di pericolo c'è ancora, però anche adesso se ci sono temporali un po' più forti mi sento abbastanza al sicuro, perché io c'ho proprio la casa sotto la falegnameria Clalina e mi sento ancora dei rumori, dei sassi che si muove, però è una bella differenza, avrei più paura a stare a Spino io che a Monte.
Swiss Pop.
I saw you with another heart today. We smiled and held each other close, close. And it's the first time that I've seen your face since you left me with your ghost, your ghost, 'cause. But I feel alright now, yeah, I feel just fine now. I can leave those memories behind. There are no more troubles on my mind. I'm scarless, yeah, I'm scarless.
No more wasting all my time.
Don't be surprised if you don't recognize this number.
He's calling me from somebody else's cell phone.
I'm really craving now, or is it burning hunger?
Do you want to bear this any longer?
Don't think so,
'cause I got no money in my pocket, but for sure I'll find out how far I get. This is the first line on my bucket list. Let's go and hit the road and have no regrets. I got no money in my pocket, just take one piece of baggage and you are set. And when we roll together, that's the greatest gift I'll ever get. I'll ever get.
Freedom and the stars we're sleeping under.
Lend me your ear and I will tell you tales of wonders. Here I want to stay a little longer.
Stay a while, 'cause
we got no money in our pockets. Now we know this is what we came to see. 'Cause walking on the broken road, he got the feeling this is only temporary.
Insufficienti per delle situazioni estreme e molto rare, quindi poco frequenti, coerentemente con i concetti di protezione che vengono applicati a livello svizzero in tutte queste situazioni, si era deciso di realizzare un'opera che garantiva la protezione degli abitati fino alla piena trecentenaria e per piene o per eventi con un tempo di ritorno maggiore, quindi meno probabili, si era coscienti che il sistema avrebbe raggiunto i limiti e ci sarebbero stati dei danni materiali.
Per voi che avete seguito tutto questo processo in questi anni, cosa significa questa cerimonia e cosa significa, diciamo, riconsegnare la regione ai propri abitanti?
Diciamo che è qualcosa che abbiamo già un po' vissuto con Bondo 1, quindi già lì è stata consegnata un'opera alla popolazione che avrebbe dovuto proteggere fino a un evento trecentenario. Quello che è particolare in questa situazione è che viene consegnata una nuova opera di protezione dopo che c'è stata davvero un evento estremo. Capita raramente nella vita di un ingegnere di trovarsi a dover valutare un'opera dopo che c'è stato un evento estremo, e quindi questa qua era una situazione davvero, davvero particolare, che poi per finire si sta riproponendo anche a Blatten, per esempio, quindi sono delle situazioni che sembra diventare sempre più frequenti. Un senso anche di gratitudine verso tutti quelli che hanno contribuito a sviluppare soluzioni, a realizzarle. Resta sempre l'incognita cosa potrà capitare in futuro, perché adesso abbiamo visto cosa è successo in passato. Abbiamo adesso, sulla base delle esperienze, definito nuovi scenari e adesso ci mettiamo di nuovo alla finestra ad osservare.
Quando sente parlare di Pizzo Cengalo, Che cosa ne viene in mente e quali scenari prevede per il futuro? Perché la montagna non è stabile.
No, sappiamo che tutte le montagne un po' si muovono. Quindi se adesso penso al Pizzo Cengalo, non lo penso in questo contesto in modo diverso da qualsiasi altra situazione che possiamo avere nell'arco alpino. Sappiamo che è un osservato speciale, però sappiamo anche che dal 2017 in poi dei movimenti particolari dalla parete non ci sono stati, quindi diventa sempre meno un osservato speciale in questo senso. Eventi importanti in Bregaglia ci sono stati sempre, diciamo che è una vallata che è vaccinata contro questo tipo di eventi. Sa reagire sempre in modo forte, la volontà di continuare a vivere lì si è sempre sentita.
Siete vaccinati davanti agli imprevisti e anche alle minacce della natura?
Sì, certo. Questo progetto si passa alla fine molto buono e siamo contenti con il risultato. Certamente un progetto così grande è molto impegnativo. Due cose, il management dei costi è un tema principale. E trovare dei compromessi durante la costruzione per ridurre i costi senza perdere il concetto generale di questo disegno del progetto.
Ecco, avete superato di circa 10 milioni il budget, però siete stati nei tempi precisi.
Sì, questi 10 milioni in più sono chiari quando siamo partiti con la pianificazione. In 2020, in gennaio, nello stesso periodo, ha cominciato la pandemia. Dopo la guerra di Ucraina è partita tutti gli elementi che hanno messo i costi più grandi, specialmente su materiali. Ci erano altre cose, abbiamo aggiunto qualche punti critici durante il progetto per avere una protezione più alta.
Comunque è stato un cantiere imponente, durato 4 anni, insomma ci vuole anche da parte della popolazione locale una certa dose di pazienza per sopportare rumori, camion, trucks, insomma non è stato facile nemmeno da questo punto di vista.
Sì, qui ho un grande gratitudine verso la popolazione. Sono come ingegnere sono abituato con questi cantieri grandi, ma la pazienza con noi era veramente grandissimo e penso possiamo essere contenti di non avere più problemi in questa direzione con la popolazione. Molto grazie a loro.
Con noi anche la signora Paola Rossotti, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Lei è dell'ufficio turistico della Val Bregaglia. È stato anche ripristinato il sentiero della Val Bondasca che porta poi alle capanne. Questo è un po' il fiore all'occhiello di tutti questi lavori di ripristino, perché ho visto anche ieri, è molto frequentato, la gente arriva.
Esatto, la riapertura della Val Bondasca è una notizia ovviamente molto significativa sia dal punto di vista naturale che paesaggistico, ma anche per noi del turismo ha un'importanza strategica. Infatti, come diceva lei, e lo dimostrano anche i numeri, dall'apertura della Capanna Sciora le persone incessantemente sono arrivate con qualsiasi condizione meteo, quindi questo conferma la voglia che c'è da parte del turista di tornare a godere di un paesaggio incontaminato che abbiamo qui in Bregaglia e su cui puntiamo veramente.
Quindi Capanna e Sentiero riaperti da pochi mesi.
A luglio, esatto.
Con questa altra particolarità, ci sono dei ponti sospesi
a livello fotografico abbastanza impressionanti.
Infatti anche a livello mediatico c'è una grande richiesta, perché queste immagini sono uniche e noi del turismo siamo ben contenti di avere persone che vengono apposta per provare e anche fare delle sfide contro se stessi, magari contro le loro paure, per provare a passare anche su questi ponti e vivere un'emozione di contatto con un paesaggio autentico che c'è solo qua.
Ritorniamo dal sindaco, signor Giovanoli, come la mettiamo per il futuro? Insomma, su quali carte volete giocare per un rilancio che sia davvero concreto e forte e duraturo?
Ma diciamo che il rilancio è ripristinare quello che avevamo prima di tutto, mantenere quello che avevamo. La Bregaglia non è solo Bondo, stiamo facendo diversi interventi, ampliamento e ristrutturazione del centro sanitario, piazzale di giro a Soglio con ampliamento posteggi.
Una nuova scuola?
Una nuova scuola a Maloia, naturalmente. Se riusciamo, investiamo un po' su tutti questi settori, e naturalmente le sfide finanziarie sono abbastanza grosse e stiamo cercando di trovare i mezzi per fare tutto quello che vogliamo. Non abbiamo finito qui le nostre idee, stiamo discutendo sul traffico lento, dobbiamo ripristinare o risanare diverse infrastrutture sportive, e diciamo che il lavoro di Bondo ci dà un po' più di serenità e tranquillità per pianificare le altre cose.
Siete una valle periferica con i problemi classici delle valli periferiche delle regioni lontane dai centri, però ultimamente si registra anche un aumento delle presenze degli abitanti, quindi la demografia vi sta dando una mano.
Ma diciamo, io dico sempre, siamo bravi, no? A parte gli scherzi, abbiamo due fattori. Uno, a Maloia abbiamo concesso in diritto di superficie diversi terreni per case primarie, e questo è anche la causa, diciamo, del dover ampliare la scuola, perché sono arrivate diverse famiglie già con bambini in età scolare, e questo ci fa piacere. Un altro fattore importante, che non è appunto a causa nostra, è che in Engadina non si trovano più appartamenti. Essendo vicino all'Engadina, noi naturalmente approfittiamo e abbiamo a nostra volta pochi appartamenti liberi, addirittura nessun appartamento libero al momento. Ci sono diversi progetti per esecuzione di case primarie, e in questo senso sì, ci stiamo ampliando.
Ecco, Maloia è in territorio della Val Brigaglia, è quello il traino, e tutto il resto della valle poi fa fatica a seguire.
No, diciamo son due cose differenti. Maloia fa parte geograficamente dell'Engadina e anche turisticamente ha due stagioni, sia invernale che estiva, e ha un'attrazione naturalmente per il lago e il paesaggio dell'Alta Engadina. La Bregaglia non è da meno, però è più autentica, è più grezza, più rimasta più autentica e meno dolce anche come paesaggio, però abbiamo un turismo estivo che cerchiamo di mantenere e incentivare, e abbiamo anche diverse attività. Abbiamo visto prima Bruno Claluna,
la Falegnameria,
e tante ditte nell'edilizia. Abbiamo Vico Soprano, una zona artigianale che si è insediata con nuove attività nuove, si stanno insediando in questi anni in fondo. Diciamo c'è una ricerca e uno sviluppo in questo senso.
Quindi c'è un momento positivo?
Ma sicuramente sì, è un momento positivo. Come dicevo prima, abbiamo un centro sanitario tra i pochi che fa cifre nere, che non è da poco, che sta facendo dei lavori di ristrutturazione che inaugureremo a dicembre. E ci sono sì diverse attività che si aprono, che continuano. Naturalmente la sfida è sempre grande, come zona di frontiera devono sempre un po' affrontare anche i temi internazionali, il cambio franco-euro, i nuovi accordi anche per i frontalieri. Noi come comune abbiamo quasi più di 600 frontalieri, vuol dire che ogni cambiamento a livello internazionale a noi tocca relativamente presto.
Oggi, come abbiamo detto, c'è questa cerimonia ufficiale per la fine dei lavori di messa in sicurezza. Ritorno da Anna Giacometti. Oggi, forse più che in altri giorni, non possiamo dimenticare che ci sono state anche 8 vittime escursionisti che si trovavano lungo i sentieri della Val Bondasca. Da allora è stata aperta anche un'inchiesta in cui è coinvolta anche lei personalmente, 8 anni, però diciamo che il percorso della giustizia non è ancora arrivato in tribunale, non è ancora arrivato ad una sentenza, non possiamo entrare nei dettagli, vale il principio della presunzione di innocenza. Lei come vive questa attesa e come ha vissuto finora questi 8 anni?
Se voglio ricordare forse le 8 persone che non sono più ritornate dalla Val Bondasca, per tanto periodo si parlava degli 8 dispersi, è stato un momento molto, molto difficile, diciamo, accogliere le famiglie dei dispersi, spiegare loro cosa era successo. Poi abbiamo dato loro la possibilità di volare in Val Bondasca con l'elicottero, di prendere congedo dai loro familiari. E poi un anno dopo abbiamo organizzato un evento sempre per le famiglie delle vittime, proprio qui nella chiesa di Bondo, con un aperitivo poi nel giardino del Palazzo Sale Sassoglio, senza la presenza di giornalisti. Siamo riusciti a fare tutto un po' di nascosto per discrezione, esatto.
Ecco, in questi contatti con i familiari, cos'è capitato, cosa le hanno detto, che tipo di rapporto è nato?
Non posso dire che sia proprio nato un rapporto, però era nostro obbligo accoglierli, parlare con loro, con chi voleva parlare con noi evidentemente. C'erano ancora tante domande aperte che, come ha ricordato lei prima, ci sono tuttora. Infatti questo processo io lo definisco una storia infinita. La procedura è stata iniziata subito dopo la frana, appunto perché ci sono state queste 8 vittime, ma il fatto che si sia ancora all'inizio in pratica, che non ci sia ancora stata un'udienza davanti al Tribunale regionale, è molto pesante per tutte le persone coinvolte. A me sarebbe piaciuto, oggi che festeggiamo diciamo la fine del lavoro qui a Bondo, mi sarebbe piaciuto tanto poter mettere la parola fine anche su questa storia.
Quindi possiamo dire che l'edilizia è stata più rapida della giustizia. Adesso questa udienza è posticipata all'anno prossimo.
Se me l'avessero detto 8 anni fa non ci avrei creduto. È vero, l'udienza è stata posticipata al 26, io però ho poche speranze che si finisca nel 2026.
Staremo a vedere anche questo capitolo che rimane aperto. Saluto in questa ultima parte della puntata di oggi da Modem, lo ricordo, siamo in diretta da Bondo, poi ricominceremo dopo il radiogiornale fino alle 9.30. Saluto anche Maurizio Michael, lei è gran consigliere a Coira per la Val Bregaglia. Una domanda anche a lei sul momento, insomma è un momento simbolico ma anche molto concreto, insomma gli argini sono molto alti, ci sono 3 nuovi ponti, diciamo, l'immagine di Bondo non è più la stessa.
Beh, innanzitutto buongiorno a tutti anche da parte mia. Evidentemente non è più la stessa e forse doveva anche essere così. Ciò che è avvenuto 8 anni fa e di fatto è un ricordo che in qualche modo è indelebile, ha cambiato la situazione della bassa Val Bregaglia, in particolare del paese di Bondo. I lavori in qualche modo oggi possono essere anche paragonati a una specie di cicatrice che rimane, ma probabilmente diciamo si può anche dire che questa cicatrice ha un aspetto dignitoso e comunque sicuro per quello che è stato realizzato.
È una cicatrice che resta, che ricorda comunque che il rischio zero non esiste.
No, il rischio zero non esiste, soprattutto in montagna, ce ne rendiamo conto. Il rischio zero è un miraggio oggi, quindi tutti i cambiamenti climatici che portano anche alla screpolatura delle montagne, direi in tutta la zona alpina, oggi porta a delle problematiche con le quali forse in passato eravamo meno confrontati.
Ne parleremo poi più approfonditamente nella seconda parte. Lei si occupa anche tanto di rilancio economico, turistico, culturale di questa vallata. come stanno andando le cose. Io in queste ore ho sentito tanto ottimismo, è un ottimismo concreto?
Ma quando si parla di rilancio ci deve sempre essere una componente, la componente ottimistica o di ottimismo è necessaria, bisogna avere idee, bisogna riuscire a trovare in qualche modo anche una sintesi, una volontà comune di andare avanti. L'ottimismo è legato al fatto che siamo in un periodo in cui avvengono, ci sono tanti cambiamenti e ci sono anche delle opportunità che si aprono, e credo che questo sia interessante.
Con noi anche il signor Negrini, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è soccorritore, guida alpina, conosce queste montagne come le sue tasche, la Val Bondasca. Per lei oggi cosa significa questa ripartenza anche verso l'alto, verso le vette?
Beh, sì, sicuramente è una giornata, diciamo, importante, perché anche per appunto ciò che riguarda le capanne, cioè sia la Sachouré che la Sciora, e poi anche il passo Cacciabella che ti porta in Valle Albigna. È sicuramente importante perché iniziano ancora, diciamo, a poter lavorare, la capanna è aperta, la gente c'è. Appunto, quando sono stato su diverse volte verso la Sciora, e la gente che sale o che scende sono tutti contenti che ancora c'è il sentierino. Proprio ufficialmente il nuovo sentiero, o il nuovo sentiero, il sentierino che porta alla capanna Sachouré, lo stanno
la
ancora...
La seconda capanna della valle.
Sì, lo stanno ancora finendo, non è ancora proprio finito completamente, però c'è il sentiero che hanno fatto dopo la frana, quello bianco e blu che parte dai monti di Bondo.
Ecco, da Comano mi dicono che dobbiamo dare la linea per una importante comunicazione di servizio. Ok, Maurizio Michel, cosa vuol dire questo sentiero? Sembra un po' il fiore all'occhiello di tutta questa ripartenza.
Ma è un nuovo elemento, possiamo dire una rivisitazione di ciò che c'era prima, quindi la capanna era esistente, il sentiero in qualche modo diventa un elemento nuovo che si aggiunge alle proposte, alle offerte. Cioè, il sentiero stesso è diventato un'attrazione, e credo che non lo sia solo in questo momento perché è nuovo, ma lo rimarrà anche nel tempo.
Possiamo dire che la Val Bregaglia resta attrattiva per gli escursionisti o anche per altre forme di turismo?
Ma è sempre difficile vedere in che direzione ci si muove. La Val Bregaglia è una valle, lo è stata anche in passato e lo sarà in futuro, interessante per diversi aspetti, sicuramente l'aspetto paesaggistico, quindi delle escursioni, l'aspetto delle montagne, quindi l'arrampicata stessa, sono delle caratteristiche riconosciute e che anche oggi hanno un valore. C'è naturalmente tutto l'aspetto legato alla cultura, non dimentichiamo che dalla Bregaglia sono partiti o sono nati degli artisti importantissimi,
e Giacometti, quindi, per esempio,
naturalmente tutta la dinastia, direi, dei Giacometti, ma anche altri che si sono poi stabiliti in Bregaglia. In qualche modo questo patrimonio, anche se in parte è un patrimonio direi più immateriale che materiale oggi, ha un valore e rende la Bregaglia speciale.
Ecco, termina qui la prima parte di Modem oggi, cediamo la linea a Comano per il radiogiornale, poi torneremo verso le 9.07-9.08 e continueremo fino alle 9.30 per parlare ancora di questa valle che oggi riparte ufficialmente con la fine dei cantieri che l'hanno messa in sicurezza.